Il più ricorrente è stato il tema del rito, in senso generico, non solo il rito liturgico, ma anche i riti appunto di una famiglia, e i riti civili, c'era tra noi anche un sindaco, quindi un presidente di riti civili, e i riti della società odierna in generale, quindi i fenomeni più diffusi magari dello shopping, degli aperitivi, per chi vive nelle grandi città in particolare, no? Quindi anche riti che sembra che abbiano poco di sacro. Però abbiamo riconosciuto l'importanza del rito come mediatore, diciamo, educativo, come almeno per qualche generazione i riti del passato, alcuni civili, appunto alcuni familiari e quelli religiosi, sono stati un modo di trasmettere un'educazione religiosa o di cittadinanza. E ci siamo interrogati siamo preoccupati del fatto che vediamo che alcuni riti che per qualche generazione sono stati importanti, per altre nuove generazioni non lo sono più. E però allo stesso tempo accorgendoci che ci sono appunto, sono emersi, stanno emergendo per le nuove generazioni altri tipi di riti, e quindi chiedendoci se c'è qualcosa di educativo da riconoscere anche in questi nuovi riti della società odierna. Ci siamo preoccupati anche osservando il modo in cui a volte celebriamo nelle nostre comunità del fatto che chissà che cosa educhiamo quando celebriamo male, no? O a cosa diseduchiamo. C'è stato il dibattito in Diocesi di Milano, per esempio, sulla collocazione della cresima prima o dopo la comunione, no? Non è che sono senza conseguenze queste scelte, ogni scelta che fai poi ha delle conseguenze che l'ex orandi, diciamo, l'ex credenti, no? Quindi quello che tu celebri ti forma anche una mente, un'idea di fede, di chiesa. Ci siamo chiesti come, siccome i riti sono un veicolo di educazione, come poterci anche educare a comprenderli quando non sono comprensibili, non sono autoeloquenti da sé, no? Oggi che magari si fa fatica a trovare le occasioni di catechesi degli adulti, per esempio, ci sono pochi partecipanti, e d'altra parte per evitare il rischio di trasformare la celebrazione in una continua didascalia di quello che avviene, e però dov'è che possiamo educarci, insegnarci, imparare il senso della liturgia? E abbiamo riconosciuto che i riti sono importanti anche per il fatto stesso che esistono, a prescindere dal contenuto in sé, quindi anche il fatto che una famiglia abbia delle occasioni in cui si trovi insieme, a prescindere che per una famiglia questo sia la cena di tutti i giorni, o per un'altra sia il pranzo della domenica, o per un'altra sia solo il Natale, però il fatto stesso che esista il rito è importante, e quindi non vorremmo perderlo. Questo è un po' il primo grosso tema, che è stato quello principale del gruppo, credo, è il tema del rito, e in particolare dell'aspetto educativo del rito. Un'altra cosa su questo, scusate, è che il rito è soprattutto domestico, perché noi avevamo provato a gettare un occhio anche sulla casa, su quello che avviene in casa, è stato per molti di noi anche un'occasione per dare dignità nei momenti di fragilità. Il rito della toilette, come leggevamo su un testo che ci era dato, è di prendersi cura dell'altro nei momenti di fragilità, come avviene in famiglia, nell'anziano o nel bambino non autosufficiente. È qualcosa che dà dignità, invece a volte nella società, se si perdono questi riti, magari si finisce in ospedale, è più difficile, ecco, che l'autosufficienza, che la perdita dell'autosufficienza non sia anche una perdita della dignità, e pensiamo a tutti i dibattiti magari sulla bioetica che ci sono stati in questi anni. Il secondo grosso tema forse di questo gruppo è più breve, quindi non vi preoccupate, non sarà lunghissimo, è il tema della festa, come vivere la festa in comunità, la dimensione della messa e della liturgia domenicale come festa, perché a volte se pensiamo a come ci sentiamo a messa e alla fatica ad apprezzarla, a trovarla attraente, perdiamo un po' la percezione che sia una festa, ed emerge un po' di più invece la fatica del precetto. E terzo grosso tema è stato il collegamento tra i riti quotidiani che viviamo nella famiglia, nella nostra vita quotidiana, e i riti della liturgia. A volte alcuni gesti liturgici ti ricordano delle cose che avvengono in famiglia, per esempio la cena del Signore, la mensa eucaristica, potrebbe ricordare per certi punti di vista la mensa domestica, per altri punti di vista invece no, perché magari i segni usati, l'ostia assomiglia a tutt'altro che a un pezzo di pane, per esempio, no? O la difficoltà a trovare dei luoghi dove fare la comunione sotto le due specie, piccoli esempi, no? Sono delle modalità celebrative che invece ostacolano il collegamento tra quello che viviamo nella quotidianità e quello che viviamo nella celebrazione liturgica. Quindi abbiamo visto somiglianze che si colgono, ma anche stili liturgici che ostacolano questo collegamento tra la vita e la celebrazione. E poi il tema della partecipazione più diffusa. Ci è sembrato che nella maggior parte di noi fosse importante questo. Un po' forse potremmo riconoscerci in una delle fasi storiche che diceva Don Paolo, no? Sentiamo che il tema della partecipazione più diffusa possibile è importante più della sottolineatura del mistero, quindi della trascendenza, della distanza, ecco, tra l'assemblea e quello che viene celebrato. Cioè le questioni di fondo, forse provando a scavare dal punto di vista magari teologico rispetto ai dibattiti che sono emersi, mi sembra di aver colto che abbiamo riconosciuto che c'è la polarità tra l'individualità e la comunitarietà nella liturgia. Cioè ognuno deve poter riconoscersi al suo posto nelle celebrazioni, magari avere più momenti di silenzio, qualcuno lo chiedeva, cioè per provare a essere più presente singolarmente con la sua interiorità e lasciando spazio anche alla sua individualità nella celebrazione, ma d'altra parte, essendo una celebrazione comunitaria, tenere insieme anche questo aspetto comunitario. Forse è il tema della fede come esperienza individuale o comunitaria, è una forse finta polarità, è con la difficoltà a tenere insieme le due cose. E poi il tema dell'altare, più dal punto di vista strutturale, in generale della messa, più come mensa o come sacrificio? Noi propendevamo ovviamente più come mensa, no? Però è un dibattito che è stato presente, forse ancora un po' lo è, nella liturgia, nella teologia della liturgia. E poi la questione della tradizione della liturgia, cioè i riti che riceviamo dal passato sono connotati culturalmente, cioè li hanno plasmati generazioni che avevano una mentalità e dei gusti magari anche musicali più, diciamo evidentemente, diversi dai nostri. Come inculturare oggi, quindi rendere i riti capaci di parlare all'uomo di oggi e non celebrare come se fossimo celebrazioni di archeologia, come dire, liturgica, no? Come invece sia qualcosa di più adattato all'oggi. E poi il tema del dualismo un po' tra la sensibilità, tra il corpo e la mente, no? Tra il pensiero e i sensi. Cioè la fede come, quindi la liturgia più come esperienza o come dottrina, quindi molto verbale come linguaggio. Il tema della sensibilità dei gesti, quindi l'ostia che quando la metti in bocca si senta, no? Non che si sciolga in un istante, per esempio, no? Ci sono ostie e ostie, poi anche dipende dalle chiese, no? Sotto le due specie, l'acqua dell'aspersione che ti raggiunga ogni tanto, no? Se no è solo un gesto teorico. E poi il tema forse del dualismo tra l'intimismo, tra lo spazio interiore e invece la festa, dove magari l'intimismo tende un po' a portare a una solennità, a una postura composta, no? Invece la dinamica della festa vorrebbe esplodere un po' di più nel linguaggio del corpo. E poi l'ospitalità universale, forse questo gli altri gruppi ci aiuteranno un po' di più, e in particolare da noi è emerso il tema dei bambini, che dove mettere i bambini in chiesa. Partendo dal presupposto di portarli, no? Perché si potrebbe anche scegliere di non portarli, però nel caso di volerli portare quando sono piccoli, dove li mettiamo? E quindi il tema di essere ospitali nei confronti di tutti e garantire anche un po' di un clima adatto alla celebrazione, ecco. Non so se vale la pena leggere qualcosa di concreto sulla griglia anche subito. Ok, allora queste sono cose più concrete e specifiche. Ci siamo focalizzati sul tipo di rito, la messa, questione del tempo, ci siamo interrogati sulla collocazione della messa nella settimana, quindi ci siamo chiesti se le messe della domenica sono alla portata di tutti, oppure ci sono persone con dei lavori tali per cui gli è impedito partecipare alla messa domenicale o alla messa vigiliare del sabato sera, no? E quindi come fare di fronte a queste situazioni. E ci siamo accorti che in certe comunità ci sono messe di serie A e di serie B, cioè se vai sabato sera o la domenica sera, in alcune comunità è proprio, sembra quasi una celebrazione buttata lì, e sono curate solo bene quelle della domenica mattina, e quindi come riuscire a curare meglio tutte, magari facendone meno, lo slogan, no? Meno messe ma più curate. Oppure, per esempio, la centralità della messa è proprio ogni giorno è garantita in tante comunità la messa, no? Anche quindi nei giorni feriali, e invece è possibile, pensabile, recuperare un po' di più la liturgia delle ore e non magari la messa che dura di più, la liturgia delle ore, magari essendo più breve, più possibile l'accesso anche a chi lavora, no? E poi l'apertura delle chiese fuori orario, quindi tutto questo tema della collocazione oraria e settimanale, la centralità della messa, nell'argomento del tempo. E poi anche, sempre in questa categoria del tempo, abbiamo pensato qualcosa che aiutasse a dare un po' più il senso comunitario alla messa. Quindi prima della messa si può fare qualcosa che potrebbe aiutare a entrare più nel clima comunitario, quindi anziché la corsa tra felati, di tanti al canto iniziale già quasi concluso, no? Magari trovare dei gesti, qualcuno distribuisce i volantini all'ingresso, il fogliato delle letture all'ingresso come segno di accoglienza, oppure il sagrato sarebbe bello se fosse non solo il luogo della socializzazione dopo la messa, magari un pochino anche prima. E poi sul tema della festa, dopo la messa è possibile un momento conviviale. Cioè, se la messa non riesce a trasmetterci la dinamica della festa, l'aspetto della festa, si può creare qualcosa dopo? E poi sulla partecipazione, magari le preghiere preparate, invece non lette, quelle già standard del foglietto, una ministerialità più diffusa, magari a turno, e non poverini sempre nel stesso gruppo liturgico, che magari da tanti anni sono sempre loro e soltanto loro. E un canto anche che sia più partecipativo, invece a volte si riscontra, soprattutto nelle occasioni di solennità, un canto più, una corale che si esibisce, no? E quindi ti rende meno accessibile partecipare anche tu attraverso il canto. Paradossalmente, anche in certi canti che dovrebbero essere i più comunitari, magari il santo, l'alleluia, se non puoi cantare neanche quelli. Non so se ho dimenticato qualcosa i colleghi del gruppo, l'importante, però insomma. Grazie, scusate la lunghezza.
Allora, nel laboratorio i cui temi erano un po' scusate, l'intergenerazionalità e la diversità di genere, ci è sembrato, adesso confrontandoci con Maura, che fossero un po' quattro i nuclei principali del nostro dibattito. Il primo è stato un po' una specie di constatazione, la constatazione che la liturgia è da una parte espressione e dall'altra sembra rivolta soprattutto a un destinatario abbastanza ben definito, un target ben chiaro, che è quello, diciamo così, di un uomo maschio adulto, e che non includa tantissimo tutto il resto, i giovani, i bambini, le donne, cioè sembra pensata molto su questa questione qua, e quindi appunto l'idea invece che se la liturgia deve essere un linguaggio, diciamo così, di tutta la Chiesa veramente universale, dovrebbe forse ripensare un attimino a essere davvero inclusiva di tutta questa differenza che c'è nel popolo di Dio da questo punto di vista. Partendo un po' da questa premessa abbastanza impegnativa, abbiamo quindi guardato un po' tre aspetti, appunto il ruolo della donna, che sembra proprio nella liturgia un po' in parallelo con il ruolo della donna in generale nella Chiesa, e quindi una grande presenza ma con poca rappresentatività, con poca, diciamo così, con un ruolo, no, diciamo così, di appunto presenza, non di, di azione, di protagonismo. E quindi appunto trovare il modo di coinvolgere di più la donna anche proprio dal punto di vista della sua presenza corporea. C'era questo tema che è emerso molto interessante, quando noi vediamo durante una celebrazione l'altare, quando vediamo una processione eccetera, manca il corpo della donna in questi luoghi, e quindi l'idea di non sono spazi in cui il corpo della donna non intendiamo
ecco da precisare,
diciamo così, manca la presenza fisica della donna,
le donne.
Esatto, cioè appunto vediamo tante processioni di 10 minuti in cui passano uomini vestiti con abiti strani eccetera eccetera, non ci sono donne, non ci sono, qualcuno potrebbe pensarla così, non ci sono donne che hanno un ruolo significativo, insomma, per cui anche questa idea di attenzione a non creare spazi che sembrino separati per un genere piuttosto che per un altro. A partire da questo, ma andando un po' in un'altra direzione, è emerso anche una interessante attenzione sulla questione del linguaggio poetico, e quindi il fatto che appunto il linguaggio della poesia, che deve essere un linguaggio poetico proprio perché deve essere un linguaggio creativo, nel senso di questo importante dell'etimologia di questa parola della poesia, quindi un linguaggio creativo e che sappia custodire, diciamo così, un tempo, uno spazio, un ritmo dilatato, per far sì che il linguaggio della liturgia, il linguaggio poetico della liturgia, sia davvero un tempo, diciamo così, disinteressato, che non abbia questa fretta, ma che sappia custodire questo momento particolarmente gratuito e di lode, appunto, con questo aspetto del linguaggio poetico. Ripeto, è nato dalla questione della donna, poi è però appunto un po' più ampio forse come discorso. Sulla questione dei giovani invece siamo partiti da quello che diceva il documento del sinodo, che diceva che i giovani chiedono una liturgia fresca, autentica e gioiosa. E in realtà abbiamo constatato che non è che sono i giovani che chiedono una liturgia fresca, autentica e gioiosa, è tutta la Chiesa che ha bisogno di una liturgia fresca, autentica e gioiosa. E quindi ci siamo detti che il problema della liturgia, diciamo così, per coinvolgere i giovani, non è che dobbiamo fare una liturgia per i giovani, ma dobbiamo fare una liturgia autentica, una liturgia entusiasmante, una liturgia che abbia davvero la coerenza tra quello che dice e quello che facciamo tutti quanti come comunità, che possa essere attrattiva per tutti e quindi anche per i giovani, e dall'altra parte che appunto non ha senso fare una liturgia rivolta ai giovani, ma bisogna fare in modo che anche i giovani possano intervenire nella liturgia, cioè che siano loro a portare eventualmente il loro contributo a realizzare una liturgia in questo modo, quindi appunto che sappia coinvolgere non solo loro ma tutti quanti. Questo è un po' il quadro dei quattro punti principali che abbiamo individuato. Per quanto riguarda invece lo schema delle proposte, mettiamola così, abbiamo avuto un bel gruppo di proposte, nel senso che per quanto riguarda la celebrazione eucaristica, appunto, superare questa, nella parte sullo spazio, superare un po' questa distinzione di spazio, diciamo così, sia dal punto di vista appunto della separazione di genere, come abbiamo detto prima, ma anche sulla dimensione di separare lo spazio sacro e profano con il senso di sacro, diciamo così, dell'Antico Testamento, che non è più quello proprio del cristiano, per cui quest'idea che alcuni luoghi della Chiesa siano intoccabili, inavvicinabili, o che bisogna tenere appunto questa distanza. La questione del corpo, abbiamo detto prima, della presenza delle donne, ma che può essere anche molto banalmente eliminare per esempio l'assenza di chierichette femmine, che in alcune parrocchie esiste ancora e che sembrerebbe non avere proprio nessun senso, appunto, che non possano accedere a questo servizio all'altare anche le ragazze. Una proposta che era venuta fuori dal punto di vista del suono, il fatto che nella liturgia ambrosiana esista questa lettura del Vangelo della Resurrezione nelle celebrazioni vigiliari, perché non fare che questa cosa sia data a una donna, visto che sono le donne che hanno ricevuto per prime l'annuncio della Resurrezione e hanno portato per primo questo annuncio? E quindi anche qui poi c'è la questione del linguaggio inclusivo, no? Perché un linguaggio in cui 9 volte su 10 c'è scritto solo fratelli nell'intervento introduttivo del prete, vuol dire che anche qua, ecco, aggiungere fratelli e sorelle, fare in modo che appunto questo linguaggio, come dicevamo prima, sia davvero un linguaggio che comprenda tutte e due le dimensioni dell'essere umano. C'era una sottolineatura sul valorizzare le celebrazioni in cui sono presenti tante persone che normalmente non vengono in chiesa, quindi matrimoni, funerali, battesimi, anche l'unzione degli infermi, proprio perché possono essere occasioni per portare il primo annuncio a tante persone e includere nuove persone nella comunità, appunto, e quindi curare molto bene questi momenti come momenti inclusivi nella comunità. L'idea di recuperare per esempio qualcosa che alcuni tra noi ricordavano si faceva in passato, la celebrazione della liturgia della parola separata dalla messa, magari in luoghi diversi dalla chiesa, dove appunto anche qui far emergere un ruolo diverso per esempio delle donne, dei giovani, perché non necessariamente la liturgia della parola deve essere guidata da un presbitero, e quindi appunto trovare luoghi e persone che possano, della comunità, appunto anche qui plurali, diversi, che possono produrre questa cosa, con l'idea che ci veniva un po' che una scelta del genere cambia davvero il volto di una comunità, perché appunto fa vedere questo protagonismo, questa partecipazione di anche persone diverse, e in questo senso magari anche valorizzare la liturgia delle ore e formare le persone a apprezzarla in questo modo, no? Appunto senza necessariamente farla in chiesa, senza necessariamente farla con la guida del presbitero. L'ultima cosa, vabbè, l'avete detto anche forse voi, la questione invece della preghiera dei fedeli, che sia davvero una preghiera dei fedeli, cioè che risponda davvero, che contenga davvero le necessità, i dolori, le sofferenze, le gioie, eccetera, della comunità, di tutta, anche qui in un senso molto inclusivo, che non sia quella letta dal foglietto preparata mesi prima, chissà dove e chissà pensando a cosa, ma appunto che sia sulla realtà che vive la comunità. Ecco, questo mi sembra, non so se anche qua i compagni di gruppo hanno qualcosa da dire. Ecco. Grazie. Grazie.
Allora, il nostro gruppo era l'inculturazione. Eravamo in 9 e ci ha aiutato molto sia il materiale del gruppo, sia l'articolo sull'ospitalità nella liturgia, e anche questo materiale poi possiamo renderlo disponibile un po' per tutti i gruppi, le cose che sono state date a ciascuno, in no? modo che uno possa andare avanti a leggere. Inculturazione viene subito da pensare come si accolgono persone di culture diverse, quindi stranieri che adesso sono presenti tra noi in modo più significativo, ma anche persone che sono di una cultura che in questo momento non è più segnata da un'appartenenza alla comunità cristiana o da una convinzione di fede, che può essere benissimo gente delle nostre famiglie, no? Uno ha il parente che non frequenta, che ha i nipoti che si disinteressano, ha un'estraneità dalla fede. Quindi è una inculturazione che deve guardare, diciamo, l'orizzonte ampio, no? Di quelli che sono vicini ma sostanzialmente lontani dalla fede, e quelli che sono magari credenti ma di culture diverse, quindi ci portano dentro linguaggi e modalità diverse di vivere la medesima fede. E poi anche il dialogo interreligioso, che sia in paraliturgie, in forme pubbliche, che so, l'incontro delle grandi religioni, piuttosto che altre forme. Ragionare su questo aspetto, raccogliendo esperienze dalle persone del gruppo, e viene fuori che la nostra comunità cristiana ha bisogno di una grande conversione, cioè risulta essere un po' povera di capacità di accoglienza, di inclusione, di cambiare i suoi registri linguistici, di riuscire a avere un'attenzione per queste differenze, quindi diciamo che c'è una povertà da un punto di vista proprio un po' comunionale, antropologico, cioè dinamiche un po' povere, no, sotto questo profilo. Mentre invece celebrazioni vissute o con gruppi dove ci sono persone che hanno una particolare marginalità, o con i poveri, o con gente di altre culture, hanno invece mostrato maggiore vivacità e capacità relazionale, cioè forse la nostra cultura un po' occidentale, un po' del nostro nord, ci rende più indifferenti, individualisti, e altre culture invece provocano di più sotto altri sotto profilo di altre dinamiche. Quindi abbiamo registrato questa fatica ad essere accoglienti e disponibili, e le nostre liturgie, come dire, sono lo specchio di questa cosa, cioè di fatto trasferiscono questo atteggiamento un po' rigido, un po' estraniante, un po' freddo, un po' esclusivo, si fa come si faceva 50 anni fa, non è cambiato nulla, no? Quindi in sintesi la liturgia risente della cultura individualista, dell'indifferenza che segna la vita della gente e la nostra mentalità. Quindi in questo senso è un appello, una conversione che non sarà soltanto cambiare dei linguaggi o cambiare qualche prassi, sarà qualcosa che deve essere più profondo. Su quali punti far leva? Beh, abbiamo ragionato un po' e come dire, c'è un appello alla conversione che deve innanzitutto interessare la nostra comunità cristiana indigena locale, potremmo dire, e che deve curare, per esempio, introdurre dei ministeri della cura della soglia, come dire, stare più attenti ai punti di ingresso, di accoglienza tra di noi. Questa cosa qua deve essere un grosso stimolo interno, perché occuparsi della soglia vuol dire sentirsi aperti a, cosa che invece a questo momento non accade, no? Quindi vuol dire che è una provocazione che avrà dei riflessi su chi viene accolto, ma cambia lo stile di chi deve accogliere, quindi di chi è dentro, quindi cambiare proprio un po' lo stile della comunità cristiana. E quindi l'ingresso in una comunità, nei gruppi, nel senso che a volte le nostre parrocchie, anche liturgicamente, sono un po' con dei muri di gomma, un po' così estranianti, un po'. E poi l'altro aspetto su cui far leva è cogliere in ascolto e in cammino con gli altri quali sono le sensibilità religiose e anche le devozioni popolari di cui sono portatori altre culture. E per esempio il culto mariano può essere un grosso punto di confronto e di incontro, no? Allora abbiamo qualche proposta sulla griglia e qualche proposta fuori griglia. Allora, molto semplicemente, per quanto riguarda il rito, pensando alle celebrazioni, celebrazione eucaristica, ma celebrazioni in generale, la cura della soglia, quindi i punti di ingresso, come diceva, distribuire i volantini, cura pure del sagrato, il prima dopo le celebrazioni, ma proprio per avere questa dinamica di accoglienza che si faccia più curata, più precisa, meno lasciata all'improvvisazione. Quindi curare lo spazio, la cura della soglia è un aspetto dello spazio. Un altro è sul culto mariano. Abbiamo una diffusa presenza di forme di culto mariano, pensiamo al mese di maggio, al mese di ottobre, piuttosto che i santuari locali, alcuni usi locali, e abbiamo gruppi, che sono latinoamericani, portatori di una devozione forte alla Madonna appunto, del loro continente, los migrados. E quindi c'è magari per ripensare un tempo, cioè riguardare il calendario liturgico di una parrocchia, di un decanato, anche se di una diocesi, e dire in alcuni momenti, come si diceva ieri, c'è bisogno di fare tutti un passo indietro per fare insieme un passo in avanti, rinunciare a qualche festa molto nostra per fare una festa tutti insieme, magari un culto mariano che valorizzi una loro scadenza, una loro data, e faccia semplificare il nostro calendario fatto di tante magari altre celebrazioni. Però trovare un modo per agire sul tempo, per semplificare, trovare un tempo insieme di festa, per esempio del culto mariano. E l'altra cosa sul corpo, la nostra sensibilità religiosa molto intimista e molto individualista forse deve essere riprovocata con dei gesti pubblici a una presenza che sia significativa, per esempio la cura delle processioni, qualche momento pubblico di celebrazione, so, un rosario detto, so, nei cortili si diceva, però dicevano a Milano nei giardinetti piuttosto che in altri luoghi, dove può essere che si riprenda, cioè portare un po' la preghiera fuori dal tempio, no? E restituirla a alcuni luoghi della quotidianità dove si può pregare assieme, avere un momento. Si diceva, per esempio, al di là del rosario, le processioni, no? E quindi sono segni di una pietà popolare, ma che poi mette in gioco, uno cammina per le strade di una città e vabbè, poi si può anche magari rinnovarla. La processione del Corpus Domini a Milano meriterebbe qualche rinnovamento, anche quella, no? Sono sempre a volte una carnevalata, insomma, però insomma. Allora, poi l'ultima cosa fuori griglia è, ci siamo chiesti, ma i gruppi liturgici delle parrocchie affrontano questi temi? Oppure a volte rischiano di essere il luogo della divisione dei compiti da fare, cioè chi legge, chi fa, chi accende le candele, chi le spegne e chi apre la chiesa e in che modo. Quindi forse c'è bisogno di ridare un po' un impulso di riflessione, cioè la liturgia è un grande momento di comunicazione della fede e dentro una sfida culturale molto alta che non può essere affrontata ripetendo dei modellini già visti dove continuiamo a dire chi fa che cosa come se fosse tutto pacifico e scontato. C'è bisogno di forse dare un po' un impulso, una riflessione che si reinterroghi sui segni, sui loro significati, sul modo di porli, sul modo di intrecciarli, e facendo un gruppo, diciamo, magari come Azione Cattolica potremmo spingere per fare un laboratorio liturgico interculturale, cioè che ripartono dei luoghi di riflessione dove ci si incontri già con persone che sono portatori di altre sensibilità, in modo che si parta già tenendo conto gli uni degli altri e non con un modello assimilazionista, cioè ce la pensiamo noi e poi facciamo in modo che lo facciano gli altri a modo nostro, no? Quindi questo sarebbe un po' colonialista come modello. Allora, quindi bisogna forse rilanciare una riflessione che prenda un po' più a monte il problema, come questa due giorni ci sta dando l'occasione per reinterrogarci e ridare impulso a qualche luogo. Marco? Altri del gruppo? Tutto a posto. Molto bene. Grazie.
Grazie di cuore, ben ritrovati in questo nuovo passaggio della nostra riflessione. Adesso sono in una bella difficoltà perché ho preparato alcune cose da dire, però se le dico praticamente sembra che questo che sia stato detto adesso sia bypassato, saltato, no? Cioè, bisogna mettere insieme, no? E non si fa in un attimo. Bella perché insomma è bello non portare soltanto delle idee ma confrontarle insieme, no? E detto questo proviamo a riprendere il discorso. Allora, ricordiamo anzitutto il nostro punto di partenza, che è quello di unire i linguaggi della liturgia ai linguaggi della vita, di vedere che i linguaggi della liturgia e del rito sono i linguaggi della vita, con sottolineature proprie. È un po' come quando scrivi le cose che puoi utilizzare il grassetto, il neretto, insomma, la sottolineatura, il corsivo, eccetera. No? La parola è la stessa, un carattere diverso. E sarebbe bello che nella liturgia tutto quello che si fa e che si vede non sia altro che la nostra vita con quel colore e calore, con quella proprietà, insomma, che è però differente. Per cui ecco il paradosso e l'arte della liturgia, no? La sfida, cioè di fare qualcosa che sia in continuità ma che sia differente, perché se non è differente non funziona, no? I riti ci dicono che ci sono soglie per cui devono essere in continuità con la vita, ma anche ci sono delle soglie che devono porre una differenza. Quando, quando si prepara, ad esempio, si allestisce lo spazio di una festa, è evidente, no? Che cioè, dico, ma con tutte le cose che dobbiamo fare, ma perché dobbiamo per forza mettere le cosine, no? Le palline, gli agrifogli, gli addobbi, no? Cioè, eppure se noi non lo facessimo saremmo dei razionalisti, insomma, che non sanno che cos'è una festa, ma non sapere far festa vuol dire non saper vivere. Anni fa c'era un poco quel vezzo, quella cosa anche buona di dire, bene, facciamo il matrimonio, però lo sfrondiamo di tutto, no? Magari erano le migliori coppie, no? Che volevano anche, insomma, fare un gesto profetico, e quindi toglievano tutto, no? Togli la bomboniera, togli la cena, togli l'abito, togli, cioè l'abito rimane, ma è l'abito normale, a volte del corpo, okay. Togli questo, togli quello, però alla fine di tutto, no, di questa roba era talmente profetica che però poi ci si guardava e mancava tutto, mancava la festa, e allora ci si accorti che se perdi la carne, se il rito perde la carne dell'umanità, non ci siamo più, no? E nel Vangelo c'è anche la festa, no? Era un piccolo esempio di come il fatto che la sapienza del rito sa che lo spazio non è mai uno spazio, un non luogo, che diventa luogo nella misura in cui tu entri dentro lo sguardo della festa, no? Quindi che cosa fanno gli addobbi del Luna Park? Ti fanno entrare dentro un mondo in cui tu non sei più spettatore che guardi qualcosa di esterno, ma tu sei dal di dentro, partecipe di qualcosa di dentro, e in questa cornice il quadro diventi tu. Ecco che quella cosa stupida, no? Che alle volte facciamo senza gusto, no? Di mettere due addobbi e due fili e due lucine che luccicano, che cosa significa? No? Niente, no? Ma è ci fanno capire veramente come funziona il simbolo nel rito. Alcuni simboli sono fatti non per dire niente, ma per fare tutto. E in questo caso, qual è il significato? Il significato è tutto in ciò che fa, che produce dentro, cioè ti senti parte dentro una scena, no? Vedete che la sapienza del rito, da una parte, cioè, dico, ma bisogna studiarci sopra, bisognerebbe farci l'università sopra per capire, insomma, come funziona l'antropologia del rito, dall'altra parte è semplicissima, no? Per cui lo sanno le nostre mamme, lo sanno i ragazzi che preparano una festa, eccetera, no? Quindi il nostro tema è linguaggi del rito, linguaggi della vita. Ci vuole una continuità, ma ci vuole anche una differenza. Questa parola che avete usato, che abbiamo utilizzato, e cioè di una dimensione poetica, può essere veramente una strada per cogliere che la sacralità della liturgia non è tanto un sacro di separazione, no? Ma è la sacralità di valore, di importanza, quasi di elevazione. Cioè non si tratta di separarci dal profano, dalla vita, ma di prenderla e di elevarla, di ripulirla, come se dovessi luccicare la moneta ritrovata. E che cosa fa infatti la poesia, no? La poesia è qualcosa di più di elevato, è una differenza che attrae, che tocca. Certo, i rischi possono essere doppi, no? O che il rito diventa così differente, così elevato da perdere di vista la realtà, ecco lo ieratismo, il formalismo, o che il rito e così come la poesia, no? si appiattisce a tal punto sulla realtà che abbiamo, al contrario dello ieratismo, e la banalità, la sciatteria, la banalizzazione, no? Anche oggi chi si interessa di poesia discute, no? Perché, su su che cosa si debba intendere, c'era qualcuno che lavora sulla poesia, no? Su cosa si deve intendere per poesia, perché oggi ci sono persone che riempiono i teatri con dei reading no, poetici, però non si capisce bene se siano dei poeti o meno, no? Perché due battute, due parolacce, una mezza rima, una battuta simpatica, e allora uno si chieda, ma dov'è la poesia? No? Si è spostata nelle canzoni, ma le canzoni sono poesia. È un interessante dibattito che ci fa dire che abbiamo bisogno di qualche cosa di differente che tuttavia ci tocchi. Ora, in questo avvicinare, ridurre la distanza, colmare il divario tra la fede, la liturgia e la vita, no? E la fede celebrata e la fede vissuta nella vita, nei linguaggi della vita, sembra che siamo ritornati alla prima fase, della riforma liturgica, dove c'era questo invito ad avvicinare, no? Ripreso da Papa Francesco, se vogliamo, con gesti semplici, in modo molto moderati, quindi con un'attenzione nuova, cioè non trovi in questa ultima fase della riforma liturgica o del cammino liturgico parole leggere che dicono ma sì, dobbiamo cambiare, togliere, svecchiare, no? Tuttavia, quando si parla di una celebrazione fraterna, dai tratti materni e quindi anche femminili, e popolare, questo tema del popolare è molto presente in Papa Francesco, una liturgia fraterna, popolare, materna, ecco, umana. Cioè, ecco, ci fa dire che questo tratto della ricerca di un'umanità dei riti, non appartiene soltanto ad una fase, ma fa parte della sfida di ogni liturgia. Oggi siamo più accorti del fatto che la preoccupazione di colmare il divario tra i linguaggi della fede celebrata e i linguaggi della fede vissuta nella vita ordinaria non siano scollegati, sia però combinato anche al fatto che oggi a quello che è il compito del rito, rispettare il compito del rito, cioè che è quello di alzare il sipario della vita, dei linguaggi della vita, al loro senso più profondo. Cioè la liturgia è fatta per dirci il senso della vita, il senso del mangiare, del camminare, e per dirlo come fa una festa, non tanto con le parole, ma con tutti i sensi. Con i linguaggi del corpo, del tempo, dello spazio, proprio come si fa nei piccoli riti quotidiani di una famiglia, là dove ci sono o dove esistono, e come si fa nei riti festivi, no? Di una famiglia, dove ci si dice delle cose importanti, però quasi senza parole, Beh, alle volte si chiede al festeggiato di dire una parola, oppure qualcuno prende la parola, cioè ci accorgiamo che nei nostri riti domestici il momento del prendere parola è un momento ricco di senso. Noi italiani su questo siamo un po' scarsetti, per cui se uno va a un matrimonio all'estero sono proprio organizzati gli speech, i discorsi, no? che devono essere fatti, preparati, però forse basta spostarsi di regione in regione e troviamo delle cose interessanti magari in altre regioni, dove la parola è una parola scelta, pensata per dire il senso, no? per fare memoria. Ecco, questo valore, anche questo collegamento tra, cioè una dimensione fondamentale del rito è quella della memoria, del memoriale, cioè di fare memoria di ciò che è importante. E si fa memoria di ciò che è importante nella vita, in tutto, nelle cose, nella tovaglia che scegli, nei piatti che metti, nelle cose che si ricordano, spesso i bambini, ma anche i grandi, amano ritornare. Ma racconta di quello, ti ricordi? Cioè, per cui vediamo che non è così tutto, cioè che c'è una continuità. Il punto è di ritrovarci a casa in quelle dimensioni della vita e dei riti che appartengono domestici, di ritrovarci a casa dentro il rito. E allora ecco che i linguaggi, il rapporto, la sfida, no? di mettere insieme i linguaggi della vita e i linguaggi del rito richiedono una sapienza di affidarsi alla sapienza del rito, di conoscerla, e richiedono un'arte di celebrare. Questa parola sapienza chiede cos'è la sapienza? È un'esperienza riflettuta, riflessa, cristallizzata. E quindi c'è bisogno di una sapienza del rito che, quando si parla di gruppi liturgici che possano anche essere dei laboratori di pensiero, no? Che sappiano rileggere le esperienze della vita e della ritualità e sappiano anche riflettere sull'esperienza. Una sapienza, e l'arte è un'arte di celebrare, no? La parola arte può dare un po' fastidio, perché sembra quasi che riduciamo la liturgia ad un teatro dove ci sono degli attori, no? Ma noi non recitiamo, e infatti c'è una delle polarità, voi ne avete indicate alcune, no? Interiorità, esteriorità, individuo, comunità. Interiorità, possiamo dire una parola mistica, no? Dove vuol dire immediatezza di incontro, intimità mistica e mediazione del rito, cioè di saper stare dentro il rito che il rito è fatto anche per non chiedere troppo, per non chiederci troppo. Il rito è fatto per non chiederci ogni domenica di andare in estasi, no? Possiamo stare tranquilli così come siamo, no? Tutto sommato è consolante, però il rito è anche fatto per non lasciarci lì in catalessi, ma per risvegliarci, per suscitare l'emozione e il sentimento della fede, no? Ecco, un'altra polarità, dicevo, è questa tra, mi viene da dire così, la tecnica e la gratuità, oppure la serietà e il gioco, no? L'impegno e la libertà. Ed è una difficoltà, perché per fare bene la liturgia ti devi impegnare molto. Per fare bene un canto a quattro voci poi devi fare 2 mesi di prove, no? E per fare un bel cerimoniale fai le prove il giorno prima, no? Con il maestro delle cerimonie o chissà chi, eccetera eccetera. E tuttavia, se si alza troppo l'asticella, no? L'attenzione, se si posa troppo l'attenzione sulla tecnica, ad un certo punto perdi di vista l'immediatezza, la libertà, no? Per cui la liturgia è stata giustamente accostata all'opera d'arte, all'esperienza ludica del gioco. Qual è l'affinità tra la liturgia e l'arte e la liturgia e il gioco? Possono essere diverse. Intanto che l'arte è estetica, cioè parla attraverso percezioni, sensazioni, e la liturgia pure. È il linguaggio estetico. In secondo luogo, poi ci sono diverse visioni dell'arte, però penso a quella che Guardini riprende da Kant: l'arte è senso senza scopo, cioè non mira tanto a raggiungere un risultato funzionale, no? Pure, cioè una sedia è fatta perché tu ci si sieda sopra e non senti che punta, no? E sei comoda, no? Questa è la funzione della sedia. Diventa oggetto di design quando è bella da vedere, quando sta nel suo contesto, quando parla, quando comunica, quando ci stai bene anche sopra, ma insomma diventa un piacere estetico, no? E allora l'arte tende ad azzerare la dimensione pratica dello scopo da raggiungere e ad elevare, ad alzare la dimensione più gratuita del senso da rivelare. È così che il piatto della cucina deve essere buono da mangiare, no? Però se lo butti lì come una sbobba del cane sarà meno buono, no? E perché in fin dei conti tutto ciò che noi, non esiste un gesto puramente funzionale che non sia anche in qualche modo simbolico della nostra umanità, no? Per cui se tu ti lavi le mani, no? Se tu ti nel modo di lavarti le mani, che serve semplicemente per lavarti le mani, e comunque questo è già lì dentro c'è comunque un simbolo della nostra umanità, no? Ecco perché l'arte è qualcosa che di per sé c'è un'arte di fare tutto, c'è un'arte di vivere, di lavorare, di alzarsi, di... Ora, non possiamo vivere tutto con la medesima attenzione, no? Possiamo essere distratti e una volta gettare il calzino per terra, insomma, no? Stamattina ci ho messo 5 minuti in più perché me ne mancava uno. L'ho ritrovato, lascio sempre dei pezzi in giro. Okay. Allora, l'opera d'arte, no? Che è fatta per elevare, per toccare, che è fatta per rivelare un senso più che per raggiungere uno scopo pratico. Il gioco è fatto per divertirsi, per stare insieme nella leggerezza. E il gioco è fatto di regole ed è importante osservare le regole. È sempre Romano Guardini che riflette all'inizio del Novecento sulla relazione tra liturgia e arte, liturgia e gioco. Il gioco è libertà però regolata, è assenza di, cioè sì, c'è lo scopo di vincere, ma il suo senso è interno. Cioè, il gioco è fine a se stesso. È vero che il fine del gioco è vincere, è finire il gioco, ma è anche vero che il fine del gioco è giocare, no? Lo sappiamo tutti bene, quando, non so, io sono un matto e giocavo con i soldatini, passavi tutto il tempo del gioco, beati tempi in cui c'erano solo i soldatini, insomma, adesso insomma, diventano loro dei soldati che sparano su Fortnite, eccetera, no? E passare tutto il tempo del gioco a preparare i battaglioni, poi finiva il tempo del gioco e avevi giocato a preparare chissà che cosa, no? E allora, questo tema tra la tecnica e la gratuità, lo direi così, che la tecnica in qualche modo ci vuole, perché uno dice, ah, ma non puoi ridurre, leggere la parola di Dio a una tecnica, leggi, cosa... Basta saper leggere, poi sei mica teatro, giusto. Però uno apre bocca e in qualche modo legge, e una tecnica ce l'avrà. Ad esempio la tecnica di chi non ha una tecnica, di chi non è abituato a leggere in pubblico, di chi va troppo veloce, di chi si mangia le parole, di chi non si conosce, no? Per esempio i preti che hanno la fortuna di leggere uno o due volte il Vangelo, perché fanno 2 o 3 messe la domenica, si accorgono al secondo Vangelo, se si ascoltano, che ti mangi una parola finale che gli altri non hanno sentito. Perché ciascuno di noi ha la propria dizione, il proprio modo di parlare. Ora tu dici, ma questa non è una tecnica. Vabbè, se la gente poi non ascolta, e poi come deve ascoltare? Certo, se tu fai troppa attenzione alla tecnica, dal libro del profeta Isaia, e uno, cioè, e uno viene da ridere, no? E tu alzi l'occhio e vedi che ci sono qualcuno, magari i giovani, no? Che si guardano e dico, è arrivata l'attrice, no? L'attore, no? Adesso nessuno vorrà leggere oggi a mezza, eh? Ah, il principio è sbagliato tranquillamente. E per cui uno dice che ci piaccia o no celebrare, vivere, fare le cose, comporta un'arte. che viene spontanea, e anche la scelta di non farci caso, non farci attenzione, per esempio chi decide di non fare assolutamente attenzione a che cosa si mette addosso, è già una scelta, è già una scelta, è impossibile non scegliere, no? E dunque la liturgia richiede un'arte, e tuttavia quest'arte deve essere libera da se stessa, libera da quella logica della prestazione di raggiungere il risultato, altrimenti alla fine della messa di mezzanotte ci diremo come siamo stati bravi, no? E se il lettore legge con troppa forza e impeto, no? La gente dirà come è stato bravo, come legge bene, e non è propriamente lo scopo della parola di Dio, no? Che è rendiamo grazie a Dio, quasi che il lettore debba essere totalmente presente nella lettura che fa, ma anche mettere alla presenza della parola, e quindi totalmente slegato. Guarda caso qua ci trovi dentro tutte le come possiamo dire, le riflessioni del Novecento sul teatro. Da una parte Hollywood, il metodo Stanislavski, coinvolgimento dell'attore nel personaggio. Dall'altra parte Grotowski, l'attore marionetta al teatro nudo, in cui l'attore esce fuori e rimane soltanto la parola, il testo, no? Allora tu dici, ma allora dobbiamo studiare Grotowski e Stanislavski per fare... No, cioè, però intanto vai in un luogo, no? Vai a Bose, seguono un metodo che è più del lettore che si distanzia dalla parola, con pregi e rischi, eh? E rischi, un po' piatto. E vai in un altro posto, no? Vai negli Stati Uniti, dove invece... c'è proprio una, la lettura deve avere forza e vigore, e forse bisogna cercare una via di mezzo. Tutto sommato, in questa questione dell'arte nei linguaggi della liturgia, sono un grande allenamento per vedere anche l'arte dei linguaggi della vita, perché poi noi dobbiamo cercare quell'equilibrio, sempre in tensione, sempre personale, anche nel nostro modo di vivere, come parliamo, come cantiamo, come ci divertiamo, come prepariamo la tavola, come ci vestiamo, eccetera, no? Il Concilio ha utilizzato una parola per la liturgia: i riti splendano per nobile semplicità, no? Nobile semplicità. E tutto sommato questo riguarda i linguaggi del rito, ma anche i linguaggi della vita, no? Cioè vivere con nobile semplicità e celebrare in una nobile semplicità. Se tutto è troppo nobile e alto e non è semplice, no? Ieratismo, eh? Se tutto è troppo semplice, banale, banalizzazione. Dunque colmare il divario, ma anche alzare il sipario, eh? Arte di celebrare, sapienza e arte del celebrare sono parole che ci possono aiutare per entrare dentro queste dimensioni, che poi sono state applicate nei vostre riflessioni a diversi linguaggi, tra cui i linguaggi della vita che possono venire incontro al linguaggio del rito, e anche i linguaggi dei soggetti, cioè i corpi sono un linguaggio della liturgia, no? E quando si diceva manca il corpo della donna, si capiva male, ma si è capito benissimo, cioè perché il corpo è la presenza e i soggetti sono un linguaggio, noi siamo un linguaggio della liturgia, e certe processioni liturgiche sono, ahimè, un linguaggio della liturgia, che parla e che dice qualche cosa, no? Tutto parla. Ora, come muoversi dentro appunto questi linguaggi? Diamo alcune regole dell'arte di celebrare, poi dopo riprenderei tre passaggi con le cose anche che sono state dette, ma altre le riprenderemo ancora nel pomeriggio. Il termine arte di celebrare comincia a comparire nel Messale Romano dell'83, quando si dice, quando ci si accorge, non basta fare tutto giusto per celebrare bene, è necessaria un'arte di presiedere e di celebrare. Quasi a dire, cioè, il celebrante non è solo il prete, l'arte di celebrare riguarda tutti. Quindi la persona che... c'è un'arte di celebrare che riguarda oggi i soggetti che entrano in chiesa alla prima lettura, che si muovono, che mettono la moneta, che disturbano, no? Cioè, oggi abbiamo il problema, spesso qualcuno pone il problema dei bambini, no? Come farli partecipare e come farli non disturbare, no? Ma oggi abbiamo un problema anche un po' più serio, no? Che è il problema degli anziani, no? Non so se ce ne accorgiamo, no? Poi adesso non dico... non è una questione di età, ma di forze fisiche e di presenza, no? Per cui telefonini che suonano, e persone che parlano un po' sorde, no? Cosa ha detto? Però uno non sente più, pasticci. Cioè i maggiori pasticci li facciamo, anche perché gli anziani ci siamo, ci sono, mentre i bambini ce ne sono pochi, no? Dunque, quando si parla di arte di celebrare, una cosa che dagli anni 80 viene fuori, soprattutto in Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI, ai numeri 37-40, parla dell'arte di celebrare, e la prima cosa è che la prima regola che dà nell'arte di celebrare può sembrare un po' antipatica, no? Ma dice l'arte di celebrare è anzitutto l'arte di essere fedeli, di obbedire a obbedire con creatività, la creatività di obbedire, è veramente una sfida, anche perché il rito è molto più morbido e più attento alla complessità della vita di quanto noi non ci aspettiamo, no? Per cui, per esempio, il rito ci chiede di bere al calice e al pane, ci dice, si può a determinate condizioni, no? Però noi non lo facciamo, no? Per esempio, il rito si dice che si può addirittura preparare la tavola con la tovaglia all'offertorio, no? E, che è un gesto molto quotidiano, però noi non lo facciamo. Quindi, alle volte... quando noi siamo più preoccupati a fare qualche cosa di nuovo per avvicinare i linguaggi della vita, ma nel rito ci sono già tante cose che noi possiamo fare. Ad esempio, avete affrontato il problema della soglia, che è centrale. Appartiene all'arte di fare qualsiasi cosa, entrare e uscire, no? La giornata è un'arte, entrarci dal punto giusto, no? Ci sono dei giorni. Venerdì, scusate, faccio un po' lo scemo, ma venerdì, cioè, la mia giornata è incominciata andando giù a colazione, sapevo che non dovevo uscire, no? E con il maglione all'incontrario. Sto maglione all'incontrario mi è rimasto fino al pomeriggio, ma ero io anche un po' all'incontrario, cioè che tutto sommato, e ad un certo punto non davo tanto retta alle persone, dico, ma è proprio, oggi sei proprio all'incontrario, mi hanno detto. No? Allora, c'è un'arte di iniziare la giornata per non cominciare con il maglione all'incontrario. C'è un'arte di chiudere, di finire, no? Pensate, la lode del mattino e la grazia di cominciare, cioè tu tra te e le cose metti una soglia, le lodi, dille come vuoi, una preghiera, tutte le lodi complete, no? Ma la lode del mattino è l'arte di cominciare, di mettere il maglione dal lato giusto. Spesso devi farlo, eh? Quando però sei libero devi sceglierlo, no? Ed è un simbolo. E l'arte della sera è invece abbandonare e mollare e consegnare l'incompiuto, perché tante cose sono rimaste da fare, e riuscire ad andare a dormire. Tu dici, ma non ci sono problemi, è su questo, per qualcuno butto la testa, però per altri invece è un problema, perché ti porti dietro tutti i pesi della giornata. Ecco che la preghiera diventa quella soglia quella soglia per entrare nella giornata e per uscire, no? Per resistere e arrendersi, direbbe Bonhoeffer, no? Resistenza e resa, no? Per lottare, per chiedere la forza di lottare e anche di arrendersi e di consegnarsi al sonno e al Signore. Ora lascio al Signore, no? Che i miei occhi vadano in pace. I miei occhi hanno visto quello che c'era da vedere oggi, no? Hanno visto anche la tua salvezza. Ora, avete intuito bene che iniziare e finire è un'arte. E infatti si poneva la questione delle soglie, sia per l'interculturalità, sia per altre dimensioni, no? Una soglia d'ingresso, una soglia finale. Ora, il rito conosce delle soglie, e forse non c'è anche bisogno di inventare troppe cose. Dovremmo forse essere più saggi nel dilatare queste soglie. Avete presente, i riti iniziali della messa sono tanti, piccoli, mossi, veloci, no? Però devono essere fatti con quella giusta lentezza, meglio, indugio, che ci permetta di entrare. Mi diceva una signora, tanto anni fa, che, sai Don Paolo, quando inizio io a sentire proprio che sono a pregare, a stare in chiesa, perché sento proprio che il mio corpo si rilassa e solo mi sento davanti a Dio, a metà della predica. E dice, ma un po' tardi, cioè iniziare a metà della predica. Poi questa ti dice, poi anche il dubbio che sia la tua predica che abbia effetti soporiferi. E poi questa ti dice, ma se ti va bene arrivi in tempo, passi la mattinata a caricare figli e marito, no? Tempi di ancora di passeggini, poi te lo dice così anche, no? Ti immagini la scena, no? Per arrivare a messa, se ti arriva bene arrivi in tempo, ti guardi intorno, ecco i riti d'inizio, poi ti trovi a ti metti a sedere, poi chiudi gli occhi, cerchi di stare concentrato, perché basta che apri gli occhi e ti distrai e perdi le letture. Poi arriva il Vangelo e poi a metà dell'omelia improvvisamente, come se fosse un disco che arrivi a quel punto lì e il tuo corpo sente qualcosa, tu non lo sai, ma incomincia a respirare, a sentire quella roba che mi stava raccontando, no? Cioè che senti che il corpo e l'anima quasi fa, ah, sono qui, Signore, sono davanti a te, no? E allora l'ho capita molto bene questa persona, e però ho detto, ma qui c'è qualcosa che non funziona nei nostri riti se entriamo a metà, no? Allora, per esempio, stamattina proveremo a curare meglio quel momento del Signore Pietà, del Kyrie Eleison, ci mettiamo qualcosa dentro, no? Ma l'idea è, non facciamo qualcosa di nuovo nei riti d'inizio, ma facciamo in modo che nei riti d'inizio possiamo avere quell'esperienza di dilatazione, di distensione, di respiro, no? Il medico mi ha insegnato che è diastole, no? Cioè, quello che è poi il contrario, no? Io avevo l'idea che la Chiesa fosse in uscita, fosse questo, no? E la Chiesa in entrata fosse quest'altro. In realtà mi è stato ricordato che quando il cuore si contrae è per dare, no? E invece la liturgia dovrebbe essere il luogo del rilassamento, no? Di un relax, ma non troppo, cioè di ritrovare una vitalità, no? Bene, insomma, l'arte di iniziare e l'arte di chiudere, mossa, veloce, ma anche più festosa. Quindi si abbasseranno i volumi della festa prima di iniziare, perché per ricordarci dove stiamo per entrare, no? E si alzeranno invece i volumi della festa quando avremo finito, no? Parlavo di tecnica e gioco, tecnica e libertà. È necessario che tutto l'impegno che noi ci mettiamo nella liturgia, perché sia un'arte, ad un certo punto si liberi da ogni ansia di prestazione. Perché? Perché nella liturgia possiamo pregare, no? Sarebbe come mettersi a contare i passi quando danzi, o mettere a contare i passi quando stai spiccando il salto in alto, no? Ti inciampi. Cioè, La massima, le arti marziali in questo sono interessanti, no? perché lavorano sul corpo, perché tu poco per volta, quasi senza saperlo, trovi una sapienza del corpo che poi faccia spontaneamente, senza pensarci, quel gesto, no? Ecco perché la liturgia ci chiede quella sapienza, quell'arte di dimenticare, di non fare della liturgia una tecnica, no? Perché poi sulla tecnica si litiga, no? Quando devono muoversi i ministri della comunione, quanto deve durare il canto d'inizio, 3 strofe, 5 strofe, no? Ma il corso ci hanno detto, ma il parroco dice una cosa, il vicario dice un'altra, no? E allora ecco l'importanza un po' di l'arte di andare insieme. Ecco perché una seconda regola, no? Oltre la fedeltà, una fedeltà e un'obbedienza creativa. E dopo questo stile di nobile semplicità, che dice attenzione, rispetto e anche però libertà. Si traduce forse in una terza regola, la regola aura, quella della carità, quindi stare attenti che la liturgia non sia luogo di potere, ma è luogo di potere, perché se il potere non è soltanto una cosa negativa, ma anche un fatto di poter fare qualche cosa, un'azione che ha delle conseguenze sugli altri, ogni ministero ha un potere, ha il potere di leggere bene e male, di muoversi, di scegliere i canti, cioè devi fare qualcosa e se devi e se puoi hai il potere, ma di esercitarlo, cioè perché il potere sia al servizio, no, dell'amore, e deve accettare di perdere potere, di condividerlo, ed ecco la questione della ministerialità, per cui il fatto di fare insieme le cose seguendo un ordine, no? Ci aiuta a far sì che la liturgia non sia fonte di conflitto e di litigio. San Paolo, in una lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, e in uno dei rari momenti in cui parla di liturgia, si rivolge all'assemblea di Corinto, capitoli 11-14, una comunità carismatica con delle cose belle, insomma, le donne prendono la parola e lui interviene, naturalmente segnando anche il limite della cultura in cui è, del tempo in cui è, quindi insomma dice sì, però donne, attenzione, mettano il velo, eccetera, poi ci fa un po' la teologia sopra, e questo ci dice che la nostra teologia, la nostra liturgia, la nostra comprensione, insomma, no, della fede e anche del rito è sempre in cammino, è sempre limitata. E poi dice tutto avvenga con ordine e moderazione, perché il nostro non è un Dio di disordine ma di pace. Ecco un altro criterio per un'arte di celebrare, no? Che tutto avvenga con ordine e moderazione. Noi sappiamo che perché tutto avvenga con ordine ti devi fare, cioè devi il tombino prima, no? Perché tutto sia pronto, sia in ordine, e chiede fatica e chiede grande lavoro quello di mettere tutto in ordine perché poi possa avvenire tutto con ordine e moderazione. La sfida della liturgia è quella di mettere Marta e Maria insieme, no? Cioè devi fare molte cose senza affannarti per poter poi stare semplicemente davanti al Signore, no? Se tu dici stiamo davanti al Signore, ma però non c'è niente da mangiare, non c'è niente da ascoltare, non hai preparato niente, non riesci a stare con il Signore, te ne stai di seduto e basta, no? Ecco perché non devi però farlo come Marta, che ti affanni, no? È veramente una sfida, e quindi devi accettare il limite. Ecco perché la regola aurea è quella della carità. Tutto avvenga secondo lo schema e l'inno alla carità è lì in mezzo quel discorso per ricordarci che è interessante, no? Che l'inno è un inno liturgico dentro un discorso sulle assemblee liturgiche, sui carismi, e dice il carisma più grande è la carità, e tutto avvenga nella carità, e la carità tutto copre, però non gode dell'ingiustizia, ricerca la verità, tutto pazienta, tiene insieme gli opposti e fa tutto secondo il buono schema, il buon ordine della liturgia, per l'edificazione della comunità. Questo tema anche dell'edificazione della comunità fa sì che la celebrazione si mette in ascolto di Dio, della Chiesa, di quello che lo Spirito ci suggerisce, ma anche della comunità. Alle volte si farà qualche cosa che magari è un po' sbagliato, ma è giusto per questa, si sbaglia insieme, per questa comunità che cammina in un certo modo, no? Perché altrimenti avremmo fatto tutto giusto, però ci saremmo persi pezzi, no? Dunque le regole dell'arte del celebrare, cioè di unire i linguaggi della vita ai linguaggi del rito. Fedeltà creativa, nobile semplicità, carità, e vediamo allora alla luce di queste regole, alla luce di questa regola, un po' quelle cose che sono emerse, alcune cose che sono emerse dai tre gruppi. Sul rapporto tra modello, cioè le nostre, sul modello di comunità e modello di liturgia. Chiaro che qui ci incontriamo con un tema grosso come una casa, no? La comunità fa la liturgia. Ma la liturgia fa la comunità? Sì, poco per volta, no? A piccoli passi, però non da sola. Cioè la liturgia non può cambiare il volto di una comunità se non all'interno di un cammino reale comunitario, dove ci sia un accordo, un fondamentale accordo, non soltanto rituale, ma un accordo dei linguaggi, degli stili. Facciamo un esempio. Negli anni 70, e la nostra chiesa dove celebreremo ne è un segno, come molte altre chiese, la sede del celebrante stava lì dove voi avete visto, no? E cioè al centro, sotto la croce, davanti all'altare. Voi capite che questo mette molto al centro il sacerdote. In una nuova fase della riforma liturgica, no? Di affinamento, si dice attenzione che il sacerdote è al servizio, al centro c'è l'altare, al centro c'è la croce, e la sede non è fatta per stare al centro, ma per stare di lato, no? Ed ecco che però ancora oggi, quando devi fare un adeguamento, ecco che il parroco ti dice no, ma io la vorrei al centro, perché così posso abbracciare quando parlo, quando prego, i miei fedeli, no? Però poi quello stesso parroco si lamenta che è sempre da solo a dover fare le cose, no? E alla fine deve tirare lui la carretta. Ora, io non voglio mettere insieme le due cose, cioè cambia la sposta la sede e vedrai che sarai meno solo, no? Me ne guardo bene, altrimenti quello dice sì, vieni tu ad aiutarmi, no? Però voglio dire, non puoi lavorare solo sulla liturgia. Però lavorare sulla liturgia ricorda al sacerdote qual è il suo compito, che è quello di non essere al centro, pur essendo colui che è chiamato a guidare, no? E per cui quella sede di lato ricorderà lui stesso che lui deve fare tutta la sua parte, ma non deve fare tutto lui, non deve stare al centro né nella liturgia né nella vita della comunità, no? È un po' una rinuncia al potere, no? Allora è un esempio sullo spazio per dire che il coordinamento, l'accordo tra i linguaggi della liturgia che dà a ciascuno un posto, è il posto giusto, e i linguaggi della vita comunitaria che dà ciascuno un posto, devono essere coordinati. E quindi la liturgia, la comunità fa la liturgia e la liturgia fa la comunità. Certo che la nostra comunità nell'assemblea ritrova un duplice scarto, e cioè, primo, c'è uno scarto tra l'assemblea e la comunità intesa come le persone che vivono più intensamente la vita comunitaria. L'assemblea è più grande della comunità. Questo chiede alla comunità parrocchiale in senso stretto di ricordarsi che nella propria liturgia ci deve essere un'attenzione anche a tutti. Non puoi chiedere a tutti di essere così coinvolti, no? Come dire, adesso faremo tutti le preghiere spontanee, e sono sempre i soliti 3 o 4 che la faranno, no? E allora c'è bisogno che tutti quelli che non fanno le preghiere dei fedeli spontanei si ritrovino in quelle preghiere, perché dire sì, questa è anche la mia preghiera. Ma per far questo non deve essere la preghiera di uno, deve essere la preghiera che uno prepara bene perché sia la preghiera di tutti. Siete presenti quando la preghiera deve pregare per il mondo, per la società, e lì insomma bisogna scegliere bene le parole, no? Perché altrimenti insomma ci nervosiamo anche nella preghiera. Dunque, perso il filo, dicevo, c'è uno scarto tra l'assemblea e la comunità, e quindi la comunità si ricorda che in questa assemblea, che è fatta di anelli concentrici, la piccola comunità dei discepoli è al servizio della folla, di quelli che vengono sulla messa e poi anche di quelli che vengono fuori. C'è poi un secondo scarto, o meglio, cioè una seconda tensione tra la comunità parrocchiale e la comunità, l'assemblea, la comunità parrocchiale e la liturgia della chiesa locale. Cioè, in un tempo in cui di maggiore mobilità delle persone, dei preti, 3-4 anni e poi ti spostano, no? E diventa sempre più necessario cercare uno stile il più possibile condiviso e persuasivo. Questo chiede di fare un cammino diocesano, no? E in questo l'Azione Cattolica è aiutata perché non ha il canto sociale, va alla ricerca di un canto che è associativo, ad esempio, no? Però possa essere il canto comune, no? Certo, questa è una sfida oggi, no? Di fare una liturgia dove la comunità non si isoli dall'assemblea. Non so se era chiaro questo scarto, no?
Sì.
Okay. E allo stesso tempo la comunità e l'assemblea non si isoli dalla chiesa locale più ampia, no? Che va alla ricerca di uno stile comune. Ma perché ci sia uno stile comune è importante che la guida sia più condivisa, che il potere sulla liturgia sia più condiviso. Questo è un tema delicato, no? Cioè, chi comanda nella liturgia? Bisognerebbe rispondere: nessuno. Nessuno comanda la liturgia. Però per far questo ci vuole proprio un'alleanza, anzitutto di chi è chiamato a essere una guida, cioè di chi governa, no? Chi dirige? Bene. I libri liturgici sono delicati su questo. Dice: la preparazione pratica di ogni liturgia, questo è il numero 111 dell'ordinamento generale del Messale Romano, la preparazione pratica di ogni liturgia si faccia di comune e diligente, cioè, insomma, senza scannarsi, intesa. Tra tutti coloro che sono interessati alle varie parti del rito, pastorale, musicale, liturgiche, no? Quindi, insomma, sentito anche il parere dei fedeli per ciò che li riguarda direttamente. Non puoi alzare la mano, vi è piaciuto questo canto? Oggi che canto volete? Vi piace più questo? Cioè, è una cosa che puoi fare di tanto in tanto, mettendoti in ascolto, cioè se 3, 4, 5 persone vengono a dire: oh, ma ci sono 15 canti in questa messa, ci lasciate un po' di tempo per pregare, e allora forse ti metti in ascolto e dici: ma un po' di meno, e in qualche pausa più di silenzio, insomma, no? E sentito anche il parere dei fedeli per quanto riguarda direttamente, secondo i libri liturgici, quindi alla scuola dei libri liturgici della liturgia, che è la maestra, sotto la guida, dice, del rettore della chiesa, un modo di dire del parroco, del responsabile della chiesa, quasi non dire sotto la guida di chi presiede, come se è necessario che ci sia una funzione di colui che guida la comunità e guida la liturgia e guida tutte le liturgie, anche quella che lui non presiede. E che cosa guida? Semplicemente è il garante che tutto sia fatto di comune diligente intesa alla scuola dei libri liturgici, sentito il parere anche dei fedeli. Non è male questo, no? Uno direbbe democrazia, adesso diciamo sinodalità, comunione. E questa strada però certo ha bisogno di un'alleanza che non è ancora tanto scontata, da parte forse soprattutto dei ministri ordinati, che si sentono ancora gli esperti della liturgia, no? E tuttavia soltanto se altri diventano esperti, senza rivendicazioni, no? Ah, ma il corso ci è stato detto che c'è scritto così, no? E ogni tanto arriva qualche parroco a dire: ma cosa dite? È venuto uno a farmi una testa così perché portavamo l'acqua al vino all'offertorio e è venuto a dire: no, perché l'acqua non c'è scritto nel numero 242/B, no? E allora il problema è di distinguere ciò che è importante, ciò che è relativo, ciò che è piccolo e ciò che è grande, per cui alle volte il problema, insomma, è che non è soltanto dei preti, dei laici, cioè che chiede saggezza, no? Ecco, questo di comune diligente intesa va in quella direzione di ricercare insieme uno stile comune e persuasivo per le nostre liturgie. Ora, io chiudo perché adesso siamo stanchi, però mi mancano ancora tante cose, ma le riprenderemo nel pomeriggio, l'elenco soltanto. Il tema della festa. E poi ci sono anche temi più specifici, no? Il tema delle presenze, bambini, donne, altre culture. Abbiamo parlato delle soglie, il tema del popolare, questo è un tema molto interessante. La pietà popolare esce fuori di chiesa e la pietà popolare lavora su sensi, corpo, no? Pellegrinaggio, processione, toccare, corpo, segni, affetti, simboli. Ma anche la liturgia dovrebbe imparare da questo. Laboratori liturgici, eccetera. Riprenderemo nel pomeriggio la questione femminile, la questione dei soggetti all'interno della liturgia e poi cercheremo di fare un'articolazione tra, metteremo insieme rito, insieme a altre due parole che sono ascesi e festa. Questo è un po' il lavoro che faremo ancora un po' nel pomeriggio. Poi se ci sono alcune cose che però ci siamo persi possiamo dircele, no? E adesso non so come è andata questa mattinata. Se se dovessi fare un riassunto, l'idea era di parlare dell'arte di celebrare, come una roba non da sacrestia, da liturgia, ma come un'arte di vivere che tiene insieme le opposizioni popolari e che ha alcune regole. Nobile semplicità, fedeltà creativa, carità. E poi ecco, e la ricerca di un ordine insieme. Grazie. E adesso prendiamo una pausa e ci troviamo.
Diamoci i tempi a ritroso.
Sì.
Se il pranzo è a mezzogiorno e luna. Quindi se stacchiamo un pochino prima del pranzo, quindi una meno un quarto, vuol dire celebrare un tempo tra 12 meno un quarto, 1 meno un quarto, un tempo va bene,
sì,
per la nostra parte di celebrare.
Sì, adesso dobbiamo fare con calma, ordine,
si deve. Ecco, appunto, bisogna non stradire subito, però dobbiamo per tutti ascoltare. Che vuol dire prenderci un 10 minuti adesso, staccare un proprio momentino, e poi ci facciamo introdurre a questa,
sì,
preparazione.
Sì. Breve, prepariamo alcune cose, prepariamo due momenti particolari.
Quindi 10 minuti. Sì, ci troviamo qua giusto, ci troviamo qua. Sì.
Bene.
Io pensavo, avevo potuto dirti qualcosa di più. Perché